Eccoci qui, è l'ultima domenica di novembre, benvenuti oppure bentornati a Zazà, ai cui microfoni c'è il conduttore Piero Sorrentino fino alle 16.45. La domenica pomeriggio di Radio 3 comincia dalla palazzina della RAI di Napoli in Viale Marconi con il suggerimento dei modi per contattarci. C'è la posta elettronica zazza@rai.it, zazza.rai.it è il nostro sito, tra l'altro rinnovato nella grafica, nel quale trovate sempre a disposizione la raccolta dei podcast oppure dei mini podcast con i quali ascoltare oppure riascoltare le puntate che vi siete persi. Zazza Radio 3 è la nostra pagina fan su Facebook, siamo anche su Twitter come Radio 3 Tweet. Oggi ce ne andremo in giro per qualcuno dei moltissimi posti del nostro patrimonio artistico e culturale. Nei nostri discorsi tornerà a fare capolino Pompei e ci sarà anche il Museo archeologico di Pestum, del quale saluto subito il neo direttore Gabriel Zugtriegel. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Che tra un minuto solleciteremo su diverse questioni. Ci sarà spazio per un bel libro dello scrittore Marcello Fois, è un volume di fiction, è un romanzo che però nasce dalla vera esperienza di una ricerca antropologica sul campo, così come dalla esperienza collettiva di teatranti dei paesi arabi. È nato un festival nella regione tedesca della Ruhr, una cui testimonianza ascolteremo dal suo ideatore Rolf Hemke. Ci saranno in questa piccola rivista radiofonica che vuole essere Zazà anche il radiodocumentario, ci sarà il teatro, ci sarà la musica, ma appunto, come vi dicevo, cominciamo il nostro racconto di questa domenica pomeriggio all'ombra dei templi di Pestum.
Poseidonia per gli Elleni, Pestum per i Romani, punto d'incontro di due civiltà nella quiete del mezzogiorno italiano, in un ambiente più armonioso e aperto che non quello petrigno dell'Ellade. Ai piedi del Tempio di Poseidone, nelle zone del santuario di Eda Argiva, alla foce del Sele, si continua a scavare, a rapire alla terra gelosa i resti dell'esistenza quotidiana di epoche remote.
Nella quiete del mezzogiorno italiano alla foce del Sele, questo era un frammento da Mondo Libero, era una striscia dell'Istituto Luce, questa era datata 5 dicembre 1952, che appunto raccontava di Pestum, nella quale è collocata una delle più importanti collezioni archeologiche italiane, il Museo appunto archeologico nazionale diretto da Gabriel Zugtriegel, che abbiamo salutato qualche secondo fa qui in studio, direttore che è stato nominato l'estate scorsa dal ministro Dario Franceschini, che aveva annunciato il completamento delle procedure per la nomina di 20 direttori dei più grandi musei italiani. C'era stato un bando internazionale per la selezione appunto di direttori con i quali si intendeva poi aprire, diciamo, l'Italia anche a candidature che provenivano dall'estero, e in effetti dall'estero proviene anche Gabriel Zugtriegel, il più giovane, se non ho visto male, tra i direttori scelti dalla commissione del ministro Franceschini. È tedesco di Weingartel, anche conosce molto bene il nostro Sud Italia, è professore a contratto di archeologia e storia dell'arte greca e romana nell'Università della Basilicata, si è occupato anche di Pompei come archeologo per il grande progetto Pompei, e quello di Pompei appunto è un nodo che, come sentirete, ricascherà tra qualche minuto nei discorsi che faremo oggi. E ora appunto gli tocca gestire un polo archeologico complesso, grande, come quello di Pestum. A Gabriel Zugtriegel chiederei intanto, molto rapidamente e così a caldo, visto che è una notizia di cronaca di non più di 48 ore fa, qualcosa sul ritrovamento di una tomba che risale a quanto pare al 300 a.C., un reperto molto prezioso ritrovato dai carabinieri del nucleo di tutela patrimonio culturale, che proveniva dal patrimonio di Pestum, dal quale era stata trafugata, se non ho capito male, intorno agli anni 70.
Probabilmente sì, ovviamente è molto difficile capirlo perché manca tutto il contesto, manca il corredo, mancano alcune parti delle lastre della pittura, e quindi questo fa capire come devastante questa attività per l'archeologia. Noi vorremmo tanto sapere di più, però abbiamo solo un elemento, che sono queste lastre che mostrano un guerriero giovane che rientra sul cavallo a casa con il bottino della guerra, quindi una scena tipica. Però bisogna anche dire, abbiamo centinaia di lastre a Pestum, ogni lastra è unica, singolare, così anche quella. Quindi ci sono delle come dire, elementi che tornano, però ogni tomba contiene la vita di un membro di questa aristocrazia locale, lucana, e appunto ci manca tutto un pezzo.
Ci manca tutto un pezzo. Senta, direttore Zustriegel, questa è una notizia che i giornali, i siti di informazione online hanno messo piuttosto in evidenza, e in effetti diciamo questo poi forse ci consente di ragionare intorno a un tema un po' più ampio, che è quello della comunicazione culturale, diciamo da osservatore esterno. Però mi pare che nelle università italiane l'insegnamento di storia dell'arte sia stato o continui a essere progressivamente, adesso non dirò dismesso, ma quantomeno ridimensionato, smussato, a vantaggio della comunicazione, della preparazione degli eventi, dell'intrattenimento culturale. Da studioso e fino a qualche anno fa anche da ex studente, che idea si è fatto lei di questo argomento piuttosto spinoso e piuttosto complesso?
Allora, quello che bisogna sicuramente sottolineare è che la comunicazione è fondamentale, cruciale, questo non c'è dubbio, ovviamente non bisogna neanche fermarsi troppo, però io sono molto scettico su un tipo di formazione o di gestione anche che mette al centro la comunicazione rischiando di dimenticare quello che vogliamo comunicare. Dobbiamo sempre partire dal contenuto. Se non so cosa voglio comunicare, cioè è inutile domandarsi come. Per questo anche l'idea di affiancare all'archeologo o all'architetto, allo storico dell'arte, qualcuno che sa fare questo è difficile, perché se l'archeologo non riesce a comunicare col pubblico, dubito che riesce a comunicare col comunicatore che poi dovrebbe diffondere la. Quindi dobbiamo formare gli storici dell'arte, gli archeologi nell'università anche nella comunicazione. Questo credo che sia l'unica possibilità.
L'unica possibilità. Senta, Gabriele Zuchtriegel, lei è arrivato a Pestum dopo aver presentato la sua candidatura per questo appunto bando internazionale di cui dicevo qualcosa qualche secondo fa. Quali sono le prime cose che si immaginava di fare in quel sito archeologico? Qual è stata la situazione che ha trovato al suo arrivo?
Allora, io avevo abbozzato un po' un piccolo progetto già nella domanda, dove ho evidenziato anche il discorso della comunicazione, della formazione del personale, dello sviluppo, di fare mostre, di aprirsi anche sul versante, diciamo, di internet, social, Facebook, eccetera, per coinvolgere la gente. Adesso per esempio ancora non abbiamo un sito internet in inglese, ci stiamo lavorando, tutta una serie di cose che avevo in mente. Poi arrivando io sono stato soprattutto sorpreso, stupito dal grande entusiasmo dei colleghi a Pestum, che vedono in questa riforma, giustamente secondo me, una possibilità per non solo per sviluppare, per incrementare i visitatori, incassi, ma un'altra maniera di lavorare e di interagire con il pubblico. Quindi questa è la cosa più bella. Poi ovviamente grazie a colleghi nel ministero, eccetera, abbiamo tantissimi progetti che prima non immaginavo, che tutte queste possibilità, però la cosa più bella è che c'è una squadra, che spero che aumenterà ancora, che è convinta di questa cosa e lavoriamo tutti insieme, anche con gli altri partner, c'è il comune, i comuni, la regione, quindi è un contesto dinamico.
Ecco, lei sta quindi anche già introducendo uno dei tasti piuttosto dolenti di quando si raccontano di questi temi, cioè il rapporto con le istituzioni e, in ultima analisi, la dico anche un po' brutalmente, quello dei fondi a disposizione. Fino ad oggi chi ha diretto Pestum, chi si è occupato di Pestum, lamentava, ma credo come la maggior parte dei direttori di museo italiani, la scarsissima disposizione di fondi da poter utilizzare. Lei che idea ha rispetto a questo tema, su cosa punterà, su quale tipo di soldi, e se ci sono anche magari dei soldi in arrivo, credo forse europei?
Certamente, abbiamo già fatto delle richieste, si tratta di milioni e milioni per fare nuovi percorsi nel museo, per fare lavori strutturali nel museo, che è veramente necessario perché l'acqua entra, i pavimenti, eccetera. Quindi questo sì, ma l'autonomia gestionale dei musei non vuol dire che siamo lasciati da soli. Abbiamo lo scopo di incrementare il numero dei visitatori, così anche ovviamente gli incassi, di fare eventi, di fare progetti, però non è che adesso dobbiamo subito diventare un'azienda, non è questo lo scopo della riforma. Quindi io sono molto, molto fiducioso che riusciamo a ottenere buoni risultati.
Tra l'altro, a proposito di azienda, mi pare di aver letto da qualche parte che state lavorando per esempio anche in una zona che si trova fuori dalle mura della città, che credo fosse una ex fabbrica dell'acciaio.
Sì, questo è un dato molto positivo che il ministro ha voluto assegnare al Parco Archeologico di Pesaro, questa struttura è molto degradata, devo dire, che è una fabbrica di pomodori, ex fabbrica, risale a più di 100 anni fa, ed è su un santuario antico di Venere, ancora oggi si chiama la località si chiama Santa Venera, e noi vogliamo fare lì un grande progetto per avere nuovi spazi per mostre, uffici, depositi, servizi aggiuntivi, rendere visibile questo santuario antico e raccontare però anche la storia dello stesso edificio, della stessa fabbrica, perché anche questo è importante, raccontare nel museo e a Pestum non solo la storia antica ma anche tutto quello che veniva dopo e poi quello che noi oggi ci collega con il passato, il Medioevo, il Grand Tour, il Ventennio, quando si cominciava a fare spettacoli davanti ai templi, la costruzione dello stesso museo, e tutto questo fa parte della storia di Pestum che vogliamo raccontare anche ai visitatori.
Allora, a proposito di tutto quello che veniva dopo, ma mi verrebbe da chiusare anche parlando di tutto quello che viene intorno. Naturalmente Pestum è appunto un sito archeologico che si trova con una città, con uno spazio urbano che gli cresce attorno. Qual è la situazione appunto dal punto di vista urbanistico del parco archeologico di Pestum? E volevo anche chiederle se sono previsti, adesso non dirò dei peggioramenti, ma insomma magari costruzioni di alberghi, di palazzine, di strutture che in qualche modo possono poi alterare l'equilibrio urbanistico e architettonico del sito.
Allora, per questo lavoriamo molto strettamente insieme con la soprintendenza o con le varie soprintendenze, quella archeologica, quella paesaggistica, perché a loro spetta la tutela del paesaggio, però noi vogliamo contribuire se possiamo, e anche insieme a partner privati come per esempio Lega Ambiente, che sono attivi anche nella zona. È un tema molto importante perché il monumento di per sé non è il valore quello del tempio come un mucchio di pietre. Il tempio si apre verso il paesaggio, cioè questo famoso testo di Heidegger sul tempio greco, dove lui scrive che è un edificio che si apre veramente sul paesaggio e diventa così tutt'uno con il paesaggio. E quindi il monumento, nel senso più ampio della parola, non è il tempio, ma è il tempio con tutto il contesto, fino alle colline, alla montagna, dell'entroterra, il mare, la costa. E dobbiamo quindi tutelare tutto questo insieme, non esiste che intorno al sito poi cresce in maniera non organizzata un contesto urbano che distrugge questo paesaggio storico.
E questo è un rilievo piuttosto centrale nei discorsi legati alla tutela del patrimonio artistico e culturale che ha appena fatto qui in studio a Zazà il neo direttore del sito archeologico di Pestum, Gabriel Zugtriegel, che ringrazio molto per aver iniziato appunto con noi ad affrontare questo pomeriggio un tema che qui a Zazà, ma più in generale su tutta Radio 3, seguiamo con attenzione e che in questa appunto prima mezz'ora del nostro pomeriggio, come ascolterete, tra un minuto continueremo a indagare. Allora, come vi dicevo, un'altra testimonianza credo preziosa che vi facciamo ascoltare adesso con qualche nota psichedelica da A Saucerful of Secrets dei Pink Floyd, da Live a Pompei 1971-1972. Un'altra testimonianza, vi dicevo, è quella di Francesco Erbani. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Giornalista di Repubblica che credo proprio dalla sede del suo giornale stava ascoltando le parole di Gabriel Zugtriegel, giornalista che da anni segue con attenzione i temi legati all'ambiente e al territorio. Da Feltrinelli ha da poco pubblicato Pompei Italia, è un volume che già fin dal titolo suggerisce di non leggere la vicenda di Pompei esclusivamente dentro il perimetro meridionale, napoletano del paese, ma proprio come una lente attraverso la quale raccontare l'Italia, il nostro patrimonio culturale, storico-artistico e più in generale, credo, anche la cultura e la politica italiana. Senta Erbani, noi siamo a davvero pochissimi giorni dall'anniversario del terremoto del 1980 in Irpinia, in Campania. Pompei fu oggetto di molti danni. Volevo chiederle, prima di tutto questo, che impatto ebbe il terremoto dell'80 e naturalmente non soltanto dal punto di vista architettonico?
Sì, dunque, allora, ci furono veramente molti danni, come si ricordava, molti danni alle strutture murarie, agli apparati decorativi, però poi le conseguenze, come in genere poi in tutta l'area terremotata, in quegli anni furono molto forti anche nel dopo terremoto, nella fase della ricostruzione, ecco, perché anche Pompei fu investita da una straordinaria immissione di denaro. Arrivarono in 100 miliardi di lire, cioè una cifra che non si era mai vista tutta insieme nel sito, e questo produsse degli scompensi, produsse delle conseguenze anche qui che sono un po' la metafora di quello che poi è accaduto in tutta l'area terremotata. Oltre ai soldi ci furono una serie di iniziative, per esempio la soprintendenza di Pompei fu staccata da quella di Napoli e qui oltre ai problemi di carattere amministrativo, di plausibilità culturale e scientifica di questa operazione, emersero subito anche delle questioni di carattere clientelare, cioè si capì che c'era l'intenzione di sfruttare il sito pompeiano come magnete occupazionale, per dirla così, tant'è vero che in una notte si racconta che furono assunti tutti d'un colpo circa 300 dipendenti, per la maggior parte custodi, che provenivano da tutta l'area vesuviana e che si racconta avessero ognuno di loro un'appartenenza ad una cordata politico-partitica, ma proprio di tipo notabilare.
Ecco Urbani, questo mi pare che è proprio uno anche dei nodi che lei sottolinea con molta chiarezza nel suo saggio, cioè lei dice in sostanza, guardate, possiamo mettere appunto tutti i direttori illuminati che vogliamo, tutta la sovrintendenza aperta che possiamo immaginare, tutti i funzionari che hanno lauree, master, dottorati e quant'altro, e però il problema poi è anche che un sito come Pompei pesca, non so, custodi, addetti, tutti quelli che poi hanno un rapporto di prima mano e di prima faccia con il pubblico, da un'area anche, va detto, poi fortemente infiltrata dalla, per esempio, dalle dinamiche della criminalità organizzata.
Sì, certo, infatti. A Pompei arrivarono soprattutto tanti soldi che non si riusciva a capire come spendere. Ecco, questo è un altro dei problemi. Però è vero, questo porta a considerare Pompei non come un oggetto museale, come un monumento in sé concluso. Pompei è una città che sta dentro un territorio fra i più difficili del nostro paese, un territorio dove c'è un forte disagio abitativo, occupazionale, dove c'è appunto una presenza criminale abbastanza consistente. Ecco, la vicenda del post-terremoto ci fa capire come non è possibile trattare Pompei isolandola dal contesto circostante, che è un contesto che, con il quale Pompei purtroppo nel corso dei decenni ha sempre avuto un atteggiamento, c'è sempre stato un rapporto quasi di indifferenza reciproca, se non di ostilità, e da parte del territorio circostante Pompei è stata vista come una specie di limone da spremere, dal quale ottenere quanto più possibile, ma neanche tanti profitti, perché poi alla alla fine non si tratta di grandissimi guadagni, ma si tratta di una specie di accaparramento di alcuni beni il più possibile a breve termine. Ecco,
ecco Urbani, riprendendo un po' il filo che avevamo introdotto qualche minuto fa con Gabriel Zugtriegel rispetto per esempio alla questione poi annosa di soldi, di finanziamenti, c'è un'esperienza di mecenatismo anglosassone in un sito che ricade sotto la medesima sovrintendenza di Pompei, che è quello di Ercolano, in cui c'è un, adesso semplifico un po', magnate americano che si chiama David Packard, che mette soldi e fornisce anche strumenti a gruppi di tecnici, tra l'altro tecnici che lavorano appunto all'interno del sito archeologico, quasi tutti italiani. Visto che, come lei stesso racconta nel libro, Packard fugge dalle interviste come la peste, riesce un po' a riassumere in un minuto che cosa fa Packard e perché lo fa?
Dunque, lo fa perché rientra un po' nella cultura del mecenatismo americano, di certa cultura imprenditoriale americana, per cui chi ha fatto molti soldi sente un po' l'obbligo di restituire qualcosa alla comunità che questo profitto gli ha garantito negli anni. E quindi questa è un po' la filosofia di Packard. Che cosa fa Packard a Pompei? Packard non fa restauri a Pompei. Non,
a Ercolano.
Non a Ercolano, non fa interventi di restauro che poi hanno un riscontro, un rientro pubblicitario che appunto lui scansa assolutamente. Packard mette a disposizione delle competenze, c'è cioè una squadra di persone che fa sia interventi, diciamo così, di pronto intervento, sia di progettazione. E poi Packard si occupa soprattutto della manutenzione ordinaria, si occupa appunto di quell'elemento fondamentale che tiene in piedi un sito archeologico di quelle dimensioni. Ricordiamo che Ercolano è molto più piccola di Pompei, ma sì, è pur sempre una città che è soggetta a tutti gli agenti atmosferici, quindi si è occupato, per esempio, tanto per dire uno degli interventi più importanti, di un sistema di canalizzazione delle acque piovane che evitasse che l'acqua si infiltrasse nei muri.
Ed era tra l'altro un tipo di intervento quotidiano che lei stesso appunto Urbani dice che a Pompei si verificava proprio, se non ho capito male, fino a quella data cesura degli anni Ottanta. Anche lì c'erano squadrette di architetti, ingegneri, geometri anche che giravano per le vie della città.
Sì, quello era un sistema di tutela che era stato messo a punto dal soprintendente di allora, Amedeo Maiuri, il quale aveva capito come questo costante monitoraggio e l'esperienza di molti tecnici, appunto geometri, falegnami, muratori, carpentieri di vario genere, aveva acquisito a contatto con queste strutture. Questo sistema si ruppe appunto più o meno in coincidenza con il terremoto, e da quel momento in poi è iniziata una politica che, come dire, ha fatto più riferimento all'emergenza, diciamo così, allo straordinario, e quindi da allora in poi è iniziata una fase diversa per Pompei. Non sempre è stato così, c'è stato il periodo per esempio dell'inizio dell'autonomia di Pompei, quando invece si cercò di impostare, questo alla fine degli anni 90, i primi del 2000, quando si cercò di impostare una programmazione, una pianificazione degli interventi, ma subito dopo questa politica fu smentita dallo stesso ministero che l'aveva voluta, e arrivarono i primi direttori amministrativi che centravano fino ad un certo punto con le competenze richieste, e poi sono arrivati i commissari, e poi si è arrivati anche al grande progetto Pompei.
Allora, a proposito di grande progetto Pompei, intanto nel nostro studio è rimasto qui accanto a noi appunto il direttore del Museo Archeologico di Paestum, Gabriel Zugtriegel, che stava ascoltando con molta attenzione le parole di Francesco Urbani e magari ha voglia anche di chiosare alla luce della sua esperienza proprio a Pompei.
Ha perfettamente ragione, il tema della manutenzione è fondamentale. E credo che qui chi segue attentamente Pompei ha visto che negli ultimi tempi, con Osanna e il generale Nistri, c'è stato un cambiamento, si fa adesso molto anche su questo versante. Il grande progetto è un intervento più puntuale, però la manutenzione deve essere costante, quindi io credo che se prendiamo Pompei come metafora per l'Italia, siamo messi bene, forse mi sa, no?
Siamo messi bene, come mi
dà c'è speranza.
C'è speranza, le dice Urbani.
Ora bisognerà vedere il lavoro come verrà concluso e che cosa succede dopo soprattutto. Il grande progetto Pompei è comunque ispirato da una filosofia che ha a che fare con la straordinarietà e con l'emergenza. Anche qui sono arrivati tanti soldi, si è faticato moltissimo per elaborare dei progetti perché non c'era il personale adatto e soprattutto in quantità sufficiente per realizzarli, quindi si è partiti con molto ritardo. Si sta facendo soprattutto degli interventi di restauro che sono molto importanti e assolutamente c'è da augurarsi che producano degli effetti positivi. Però per esempio il piano della conoscenza che al lume di buonsenso sarebbe dovuto essere pronto prima degli interventi di restauri per capire le priorità quali dovevano essere, il piano della conoscenza è partito dopo e quindi ci sono una serie di incongruenze che a prescindere anche sia dal soprintendente attuale Massimo Sanna che dal generale Mistri che sono arrivati quando queste cose erano state già avviate. Però il problema appunto è domandarsi cosa succederà dopo.
Certo.
Ecco, quando si rientra nell'ordinario, quando si rientrerà e bisognerà rientrare necessariamente nell'ordinario, che cosa ne sarà di tutto questo lavoro che si è realizzato in questi ultimi anni, grazie soprattutto ai 105 milioni provenienti dall'Unione Europea. Ecco, che cosa succederà dopo? E questo secondo me è ancora un'incognita.
Certo. Allora, Francesco Urbani, intanto molte grazie per questo punto intorno a Pompei, una cui così chiosa finale lasciamo.
No, perché il piano delle conoscenze, io ho lavorato proprio lì e devo dire, da un lato è vero, avrebbe dovuto partire prima, però oltre al grande progetto questo serve adesso per i prossimi 10 anni o più, perché il piano della conoscenza, quindi il rilievo, la documentazione sistematica di tutta Pompei, che è una cosa nuova, sarà la base anche per la manutenzione, quindi questo è proprio un esempio di come il grande progetto poi diventa una cosa più costante e stabile.
Allora, il punto è sempre poi lo stesso, la visione d'insieme, la pianificazione di interventi meditati. Ringrazio davvero molto Francesco Urbani e Gabriel Zug-Trigel. Questi poi sono temi che sollecitano molto l'attenzione dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, per i quali è sempre aperta una casella di posta elettronica zazza@rai.it.
It was raining, I remember that day. 'cause I have to stay. People can say that you're wrong, but Jesus was crying when God blessed your soul.
Il percorso musicale della domenica pomeriggio di Zazà su Radio 3 si apre con Resta cu me, che è appunto una cover però realizzata in una strana e piuttosto bella versione bilingue, un pezzo romantico e triste, anche un po' sincero, anche un po' sfacciato, che abbiamo tratto dall'album Glowing in the Dark di Joseph Martone and the Traveling Souls. Joseph Martone è qui nei nostri studi, buon pomeriggio.
Salve a tutti.
Accanto a lui c'è il trombettista Charles Ferris, buon pomeriggio.
Hello. Salve.
Già a partire dai nomi, oltre che dalle pronunce, avete capito che si tratta di italo-americani, almeno nel caso di Joseph Martone, che viene da un paesino in provincia di Caserta che si chiama Vitulazio. Raccontaci, Joseph, un po' il tuo percorso che ti ha portato dalla campagna oltreoceano.
Diciamo che negli anni 70 i miei genitori si sono trasferiti negli Stati Uniti e ho vissuto là per 10 anni con loro. Poi nell'89 siamo ritornati in patria, in questo piccolo paese dove abbiamo aperto un'attività. È iniziata così la mia vita da italiano di paesino, che è un cambiamento abbastanza radicale da questa cittadina del nord del stato di New York.
Che si chiama?
Si chiama Seneca Falls, conviene con il Canada più o meno. E poi niente, siamo ritornati in Italia, dove sono cresciuto un po' e abbiamo preso un po' queste due culture.
Ecco, in effetti appunto poi questo tratto delle due culture che ci stavi un po' raccontando mi sembra che venga molto fuori anche ascoltando il vostro lavoro. C'è un mescolamento di folk, di musica popolare, di influenze puramente rock e però anche di melodie mediterranee. Ci raccontate anche magari con l'aiuto di Charles qualcosa di questo Glowing in the Dark, che come si può tradurre? Brillante, raggiante nel buio, credo, no?
Luccicare nella notte. Glowing in the Dark, insomma, il titolo, parlo prima del titolo, è che praticamente io credo che ci sono ancora delle persone che riescono a dare luce anche nell'oscurità in questo periodo. Per quanto riguarda il titolo, il disco praticamente, come anche rispetto al primo, che si chiama Where We Belong, uniamo un po' questi musicisti che stanno a Londra, in America, California, Charles che è qui a Napoli, e con le mie melodie che scrivo iniziamo a collaborare insieme. E non lo so, da vari ascolti di tutti questi generi musicali e dalla passione della vita, insomma, riusciamo a creare questa situazione che poi esce fuori come un folk mediterraneo.
E Charles, raccontaci anche dal tuo punto di vista, dal punto di vista del trombettista, di questo disco, come suona questo lavoro, questo vostro nuovo lavoro.
Ah, ok. Per me è un tipo di rock acustico americano che si radica sia le sonorità mediterranee, che ovviamente può suggerire tante cose diverse di diverse persone. Io da trombettista, diciamo, il mediterraneità lo trovo nelle sonorità, diciamo, andaluse, non so, spagnoleggiante, che a volte con la tromba suona un po' messicana, oppure momenti anche balcaniche. Però Joe è fortemente radicato, diciamo, le canzone americane, anche se non sono sicuro di che cosa è, però è chiaro quando lui prende la chitarra e canta, e cioè lui ha vissuto là e si identifica moltissimamente
con questa cultura musicale.
Sì, esatto.
Senti Joseph, stiamo per sentire un altro pezzo dal vostro album. Questo è Across the Universe, che credo sia il primo singolo.
Sì.
Raccontacelo, spieghi un po'.
Across the Universe è uscito, stavo in America con mio cugino, ho iniziato a canticchiare una melodia e avvertivo che potesse piacere a un audience più vasta, cioè più pop, diciamo. E poi con Ned Crowther, che è il bassista che vive a Londra, abbiamo scritto il testo insieme, parlando un po' di questa storia, di questa prostituta che vediamo sempre a Teverola, che sta lì da 20 anni, e ci è venuta questa idea di scrivere questo pezzo, Across the Universe, e da lì è nato il tutto.
Siete su Radio 3, questa è Zazà, il cui percorso musicale continua con l'ascolto dall'album Glowing in the Dark di Joseph Martone and Traveling Souls. Questo pezzo, che sta ancora scorrendo sotto la mia voce, si intitola Across the Universe. Joseph Martone e Charles Ferris sono qui in studio con noi per raccontarci un po' qualcosa da questo album. Joseph, credo ci siano delle date di vostri live che è il caso di annunciare, probabilmente.
Diciamo che dal 16 ottobre è iniziato, è uscito il disco e abbiamo fatto un bel tour dall'Italia, dal nord al sud, e stiamo ancora girando, e in prossima settimana saremo in Puglia e poi risaliamo a Pescara, Ancona, e stiamo cercando di suonare il più possibile per trasmettere la nostra musica a tutta l'Italia, insomma.
C'è un sito internet dove ci sono le date?
Oltre a Facebook, Joseph Martone The Traveling Souls, c'è il link Joseph Martone Traveling Souls, che si va sul sito e potete essere informati sul tutto.
Allora, Across the Universe ce l'hai presentata tu, Wounded Love, mi perdoni per la mia pronuncia, Charles Ferris ce lo racconta il trombettista.
Va bene, è importante dire che io la mia mano non c'è come scrittore, l'ho associato io sempre con Jeff Tweedy's band, come si chiama?
Wilco.
Wilco, che è giusto un gruppo indipendente del Chicago. Sì, sì.
Benissimo, allora ascoltiamo questo Wounded Love e grazie a Joseph Martone e a Charles Ferris dei Traveling Souls per averci raccontato, grazie.
Like it should be. We're goddamn lovers. We'll always be. I heard you crying in your sleep. Perfect lovers will never be.
Sonorità new folk per questa Wounded Love, l'amore ferito, dall'album Glowing in the Dark di Joseph Martone and Traveling Souls, tra l'altro un pezzo che si apriva con qualche secondo della registrazione dal vivo di una fanfara suonata da una festa, durante una festa di paese di Vitulazio in provincia di Caserta, il paese di origine di Joseph Martone, e da Caserta veniva anche il teatro studio al quale Zazà ha dedicato la narrazione sonora di Marcello Anselmo con la collaborazione di Rosalba Ruggeri di questo mese di novembre, che come sapete era dedicato al cartellone di Tutto Esaurito. Il Teatro Studio di Caserta, si tratta del gruppo che dal 76 all'86 ha dato vita a una radicale ricerca teatrale animata in particolar modo dalla figura di Tony Servillo. Il gruppo nel 1986 con il Teatro dei Mutamenti di Antonio Neiviller e con Falso Movimento di Mario Martone aveva dato vita alla compagnia Teatri Uniti, che ha rappresentato e rappresenta una delle più creative, molteplici realtà produttive teatrali e anche cinematografiche contemporanee. Il quarto e ultimo movimento della narrazione sonora che stiamo per ascoltare racconta del rapporto che ha legato la sperimentazione con la tradizione teatrale partenopea e italiana, il rapporto tra la nuova scena e alcune tra le figure più importanti di quegli anni come Edoardo De Filippo e Leo De Berardinis, un rapporto fatto di affinità e anche, come giusto che sia, di divergenze, contraddittorio, ma che è stato alla base della mutazione profonda che il teatro contemporaneo ha assorbito in quegli anni. Le voci che ascolterete sono di Tony Servillo, Eugenio Tescione, Riccardo Ragozzino, Sergio Marra e dello storico del teatro Lorenzo Mango, grazie a Daghi Rondanini per la consulenza sonora.
Il teatro, negli anni 70, diventa uno straordinario aggregato di intelligenze e di sensibilità diverse. Cioè, il teatro diventa lo specchio di una generazione. C'erano anche delle frequentazioni molto strette personali. Non gli ho mai chiesto com'è che vi siete cominciati, specialmente a Eugenio Tescione o a Di Matteo, a Ragozzino, persone che non venivano, che non hanno poi fatto il teatro. C'era anche Roberto Di Francesco, viceversa. Mi piace anche dare dei dati anagrafici, l'età di queste persone. Cioè, Tony era il vecchio del gruppo e c'aveva 18 anni. Roberto, quando l'ho conosciuto, Andrea Renzi, quando l'ho conosciuto, credo che andavano a scuola. Quindi l'idea di cimentarsi subito, senza stare lì, come dire, lanciarsi, non sapere quello che si voleva fare, lanciarsi verso un'idea. Ebbene, se gente computo come Di Matteo, come Tescione, ora fanno tutt'altro, non è perché a un certo punto si sono stancati di fare il teatro, perché forse avevano pensato di fare tutt'altro da sempre. E quindi il problema non è tanto capire perché poi hanno fatto gli psicanalisti, perché forse avrebbero fatto gli psicanalisti anche senza fare il teatro. Solo che il teatro era un luogo di aggregazione, al di là dello specialismo. Poi all'interno sono nati e cresciuti gli specialismi, e il teatro studio all'inizio era questo, era un aggregato di persone dentro cui anche alcuni che hanno fatto gli attori, le attrici del teatro studio, si sono messi poi a fare altro, chi l'attrice, chi altro, perché in realtà sono momenti di passaggio in qualche maniera. È stato anche un po' il teatro di quegli anni un luogo di formazione, un po' un passaggio di formazione umana oltre che di formazione artistica per le persone.
Eravamo veramente giovani, avevamo pochissimi soldi per comprare biglietti o altro, e io mi sono alimentato il teatro al Teatro Nuovo di Napoli, quello di Gino di Napoli. E lì, anche perché per la frequentazione che avevamo in quanto gruppo teatrale, che faceva anche spettacoli, io ho visto molti spettacoli teatro contemporaneo, quello che era il teatro contemporaneo di allora. Ma ho un ricordo bellissimo, perché una sera era a Napoli Giuseppe Bartolucci, perché probabilmente stavamo organizzando una rassegna, non ricordo bene, e mi ricordo questo signore che per noi allora era una persona anziana, e ci prese quasi per mano noi tre e ci disse: venite con me, vi porto a vedere Edoardo, e ci portò al Teatro San Ferdinando. Entrammo allo spettacolo ancora in corso, da una porta laterale, ci mettemmo in piedi a fianco alle sedie nella platea e rimanemmo lì incantati a guardare Edoardo recitare.
C'è stato Beppe Bartolucci a portare me, Mario e pochi altri una sera, perché dovevamo vedere al San Ferdinando Edoardo che faceva Sic Sic l'artefice magico e il berretto a sonagli.
Il primo diritto dell'uomo è la parola, ma c'è modo e modo. Adesso vi spiego io come va la faccenda. Lo strumento è scordato.
Lo strumento? Quale strumento?
La corda civile. E già, perché dovete sapere che noi tutti quanti abbiamo qua in mezzo alla fronte come tre corde di orologio: la seria, la civile e la pazza. La corda civile sta qua, in mezzo alla fronte. Ci mangeremmo tutti quanti come tanti cani, ma non lo possiamo fare.
Poi lentamente, passando attraverso, direi per me è stato importante un rapporto con Pirandello, con l'uomo dal fiore in bocca, che è stato forse uno dei primi lavori importanti in cui usare la parola, facendo però tesoro del fatto che nel laboratorio scenico di Pirandello vi era la possibilità di fare entrare dentro tutta quell'esperienza frammentata che mi portavo prima, legata alle arti visive, al linguaggio metateatrale, al valore dei silenzi, alla ricchezza di una scena non convenzionale, perché Pirandello rappresenta ancora oggi un territorio straordinario per riflettere sul teatro in sé, cioè accoglie piuttosto che altre drammaturgie italiane la possibilità di metterci dentro una quantità di cose che apparentemente possono essere lontane dal teatro, invece che il teatro è in grado di assorbire. La grande Officina Pirandelliana rappresenta questa enorme ricchezza, e d'altronde l'ha rappresentata anche per la regia europea, ma per noi italiani l'ha rappresentata fortemente. Quindi io individuo Nella messa in scena dell'uomo dal fiore in bocca di Pirandello, e dall'altra parte, nella prima volta in cui recitavo in napoletano, scegliendo nel primo spettacolo che ho fatto praticamente con Teatri Uniti, che si chiamava E, cioè una serie di testi poetici di Edoardo, dove io ho deciso di cominciare a misurarmi col dialetto, con la parola che ho sempre sentito in casa. Ecco, mi sono avvicinato da una parte alla mia lingua quando ho deciso di lavorare sulla recitazione, di approfittare naturalmente anche della parola per non smentire una provenienza, ma per tenere collegato quell'esperienza a cui facevo riferimento prima e nutrendo il recitare di quella ricchezza, spero, anti-accademica, anti-scolastica. E da una parte con Edoardo e dall'altra con Pirandello, non è un caso, perché poi sono due personaggi che nella loro vita stessa si sono intersecati in una maniera proficua che ha dato frutto a tantissime riflessioni separate dei due, ma di chi poi ha studiato i due insieme, e ancora per me molto 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 nutriente.
Bisogna mettere le catene agli attori perché si liberino, però metterli a loro agio, scoprire la loro libertà autentica. Allora qual è la libertà degli attori di fronte a questo disegno, di fronte a un evento che già hai nella mente? E in effetti un po' alla volta ho quasi capito che per essere un leader non devi far altro che lasciar fare agli altri, no? Però ben sapendo che poi faranno quello che tu hai già stabilito e che è per il bene comune.
C'era Leo De Berardinis, che io, con cui ho avuto la fortuna di lavorare proprio su Edoardo e poi anche su uno spettacolo invece scritto da lui che si chiamava L'Impero della Ghisa, con cui ho condiviso un'amicizia profonda per molti anni e di cui mi considero immeritatamente un allievo, perché ho imparato da lui molte cose legate all'abecedario teatrale, cioè come si sta su un palcoscenico, e ovviamente avendo Leo un'esperienza così forte qui a Marigliano, io vedevo, mi ricordo di aver visto alcuni spettacoli magnifici di Leo e Perla, come Chiant, Risate, Risate e Chiant, King Lear, Lacrime Napolitana, Vita Murì, li ho visti qui ad Aversa, li ho visti, oppure andavo a vederli a Roma, li ho visti nel napoletano. Quindi insomma questa nostra esperienza di rottura rispetto al teatro tradizionale si alimentava di tutte queste ragioni, queste motivazioni e di queste curiosità.
Poi, e direi che in questo si evidenzia fin da subito la differenza delle storie di quei gruppi, è evidentissimo che per quanto si parli di gruppo, questo è fondamentale da capire, adesso io spesso lo personalizzo, ma è importante capire che nonostante ci siano le leadership, anche se allora le leadership e questo venivano volutamente taciute, c'erano le leadership, ma il gruppo era un gruppo, cioè non era semplicemente un'aggregazione di esecutori, era un luogo di creazione di scambio dialettico. Però non è un caso che Falso Movimento ruoti attorno a uno che è un regista, e quindi gli spettacoli di Falso Movimento fin dall'inizio sono degli spettacoli dove il quadro d'insieme della scena è estremamente centrale e direi che è addirittura dominante, anche se poi lì si costruiscono attori di straordinaria forza, dal giovanissimo André Renzi, Licia Maglietta, anche Tommaso Arana che ha un'importanza fondamentale in quel quadro. E quindi gli attori contano, ma sono attori di un teatro di regia, fortemente. E quindi dove la costruzione drammaturgica di questa drammaturgia, che non racconta storie ma propone situazioni, è fortemente legata alla costruzione di un'immagine scenica, di un quadro scenico. Nel teatro studio, viceversa, è tutto si ruota attorno agli attori. In quegli spettacoli non c'è praticamente scenografia. Ci sono oggetti che vengono utilizzati, in acquario, forse più emblematico, c'era questa vasca d'acqua con i pesci rossi in cui a un certo punto Tony si gettava in una specie di attacco parossistico. Ci sono i microfoni, e le chitarre, gli oggetti, ma non c'è la scena. Allora direi che questo forse è l'elemento più caratterizzante della distinzione, che ci fa capire come all'interno anche di fenomeni che hanno grossi elementi di prossimità, poi c'erano delle linee che caratterizzavano le individualità. Il regista come costruttore dell'insieme, l'attore come colui che c'entra il suo corpo, ma anche il quello degli altri attori, cioè erano spettacoli, quelli del teatro studio, giocati sulla, chiamiamola con un termine anacronistico rispetto a loro, sulla recitazione, anche se è una recitazione impazzita.
Nel nostro paese, a differenza di altri, è esistita, sì, credo per ragioni proprio ideologiche, una forbice troppo larga tra il teatro di ricerca e il teatro di tradizione, danneggiando l'uno e l'altro, perché o il teatro di tradizione, poi senza guardare con curiosità il teatro di ricerca, si ripiega su se stesso, il teatro di ricerca che non guarda per niente all'importanza della tradizione finisce per navigare in territori di pura astrazione, cioè alla fine finisce per non capire più a chi sta parlando, di che cosa sta parlando. E invece io credo che le due cose debbano tenersi insieme, cioè i due atteggiamenti debbano sostenersi a vicenda, cioè, ma questo è quello che alla fine io poi ho nel nocciolo acquisito dalla lezione di Leo De Bernardinis, di Carmelo Bene, ma di Edoardo stesso, che a sua volta insegnava a loro, no? Quindi qualche cosa di importante in questo senso, perché tutte e due guardavano Edoardo con questo tipo di curiosità. Quindi questa divaricazione così forte tra tradizione e ricerca ha fatto sì che noi, per esempio, in Italia abbiamo saltato 2-3 generazioni di attori capaci di affrontare con complessità personaggi come Tartufo, Alceste, Amleto, Ofelia, Desdemona, perché non ne hanno proprio l'attrezzatura culturale, non ne hanno non ne hanno avuto l'opportunità concreta, perché o si andava tutto in una direzione o tutto in un'altra.
E si conclude così il piccolo ciclo di radiodocumentari che nel mese di tutto esaurito, il nostro mese qui su Radio 3 dedicato alla scorpacciata, alle abbuffate teatrali, Zazà ha inteso dedicare al racconto della esperienza del teatro studio di Caserta. Tutti i radiodocumentari e tutti i nostri podcast e i mini podcast sono naturalmente sempre disponibili sul sito zazà.rai.it. Allora, in apertura di questa puntata di Zazà abbiamo dedicato una ampia, una lunga pagina al racconto di due siti archeologici culturali, uno era Pestum e l'altro era Pompei. Pompei naturalmente che ha anche un santuario piuttosto importante, al cui centro campeggia la Madonna di Pompei, Beata Vergine del Rosario di Pompei, la dicitura esatta. È un quadro che attira ogni anno, appunto, questa cittadina napoletana, un numero molto grande di pellegrini, qualcuno dice più di 4 milioni l'anno. Ebbene, nel culto popolare meridionale napoletano esiste anche un'altra Madonna di un altro santuario, la Madonna dell'Arco di Santa Anastasia, è un comune della cinta metropolitana di Napoli, le cui caratteristiche sono un po' diverse, a partire proprio dalla sua rappresentazione iconica, visiva, costituita appunto da una immagine che ha qualcosa di simile a un livido sulla guancia sinistra. Da una ricerca piuttosto personale e piuttosto originale intorno a questa icona prende le mosse un progetto transdisciplinare che serve, credo, a raccontare anche qualcosa del nostro paese, anche delle contraddizioni che riguardano un po' tutti noi, la nostra società, la nostra cultura, quindi qualcosa raccontato non soltanto attraverso una lente appunto esclusivamente religiosa e antropologica. Di questo lavoro parliamo adesso con Riccardo Piaggio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
È un giornalista culturale, un saggista, scrive sul Domenicale del Sole 24 Ore ed è appunto il produttore ed è il curatore di questo progetto che è stato condotto, Piaggio, attraverso, se non ho capito male, l'applicazione di diversi saperi. C'è un antropologo come Marino Niola, c'è una psicologa, c'è una, anche una filmmaker, e che dunque mi pare abbia anche una dimensione un po' più, come dire, spiccatamente pop e meno antropologica, Piaggio?
Assolutamente. Dunque, noi da qui siamo partiti all'ascolto di Napoli, oltre 2 anni fa, con un gruppo di persone, di giovani osservatori del contemporaneo, abbiamo cercato di capire se è vero quello che diceva Wilde, ossia si può credere all'impossibile mai all'improbabile. E noi l'impossibile in qualche modo lo abbiamo indagato, lo abbiamo prima immaginato e poi lo abbiamo trovato. L'impossibile è un culto mariano che noi abbiamo trovato e credo unico al mondo, perché è un culto mariano che vanta come atto fondativo una bestemmia e un miracolo al contrario. Questo è ciò che è accaduto oltre 5 secoli fa con la Madonna dell'Arco di Sant'Anastasia. Siamo scesi a Napoli, siamo scesi intorno al Vesuvio, abbiamo ascoltato, cercato dei personaggi, cercato delle storie insieme a un'antropologa, insieme a una psicologa, insieme a una filmmaker, sotto la guida, la direzione di Marino Niola, che ben conosce non solo i culti legati a Napoli e alla Campania, ma anche quella che è l'osservazione del contemporaneo. Per cui noi abbiamo cercato di indagare e da un punto di vista scientifico e da un punto di vista in qualche modo sociale, culturale, attraverso questa icona, attraverso questa figura, quelle che sono molte evidenti e a volte neanche troppo evidenti contraddizioni del nostro paese. Primo tra tutti l'idea che sottostà al culto della Madonna dell'Arco della grazia senza giustizia.
Tra l'altro prima dicevo che questo è un progetto appunto transdisciplinare che copre, che occupa, che investe diverse modalità di racconto. C'è un film che si sta per fare, è stata scritta la sceneggiatura, sta per essere girato, ma c'è anche un piccolo e molto denso romanzo che da questa ricerca è in qualche modo così gemmato. Il romanzo lo ha scritto Marcello Fois, che abbiamo raggiunto al telefono. Buon pomeriggio.
Salve, ciao a tutti.
Benvenuto in trasmissione, c'è Riccardo Piaggio, l'altro capo, se volete magari salutare.
Ciao Riccardo.
Ciao Marcello, ciao.
Allora, Marcello Fois, dicevo, ha pubblicato questo romanzo per la casa editrice Minimum Fax che si intitola Ex Voto. Fois, ci racconta appunto un po' da dove è nato questa costola, mi verrebbe da dire, di questo progetto, questa costola finzionale, narrativa di questo progetto.
Ma sai, quando si ha a che fare con Riccardo, una cosa non è mai quella che sembra. Quindi tempo fa chiacchieravamo, lui mi raccontava di questo progetto, pensava probabilmente di coinvolgermi in maniera diversa, da un punto di vista, diciamo così, meno direttamente narrativo. Poi mentre parlavamo è venuto fuori che una, diciamo così, una declinazione di tutta questa storia poteva essere anche direttamente di Sick. Perché no? E quindi abbiamo pensato a quale potesse essere, cioè a quale angolo si potesse prendere, perché chiaramente Riccardo mi aveva fatto vedere i materiali che loro avevano a disposizione, tantissime cose, progetti veramente belli, assolutamente. Però, come dire, mancava in qualche modo l'argomento, no? E come sempre, quando sta insieme si mangia bene. Si discute, c'eravamo io, Riccardo, Sara appunto, che
Sara Sessia, certo, che punto, credo sia una delle giovani osservatrici che era sul campo assieme a Riccardo Piaggio.
La quale proprio ha detto, ma c'è un fatto molto divertente, cioè l'unica confraternita fuori dalla campagna probabilmente che riguarda la Madonna dell'Arco è ad Adelaide in Australia. E questo, ecco, da un punto di vista del narratore mi è sembrato proprio il punto. Per cui abbiamo stabilito che quello era un punto ottimo da cui partire. E dopodiché, appunto, fatto messi insieme questi, questi materiali, la palla, diciamo, è spettata a me, la palla della fiction è spettata a me, e io ho scritto questa storia di miracolo laico, tutto sommato, di una bimba che viene portata molto piccola in Australia dalla famiglia, ad Adelaide appunto, di un cugino che già vive ad Adelaide, che si occupa di questa confraternita, di lei che vive tutte le esperienze dei disterrati, degli sradicati, per cui ha un atteggiamento di rifiuto, poi di flessione, poi chissà, magari anche di comprensione,
di accettazione
della cultura arriva.
Tanto mi pare che appunto anche questo piccolo nuovo lavoro narrativo di Voice abbia a che fare, tra l'altro, appunto con il tema delle radici e dei legami con una città molto magica, spirituale e, inutile dirlo, anche superstiziosa come la città di Napoli. Senta, Riccardo Piaggio, prima lei diceva che appunto ha scelto un punto di vista piuttosto particolare riguardo al racconto, all'osservazione della Madonna dell'Arco. Ce lo vuole raccontare un po' meglio, perché prima poi a un certo punto l'ho interrotta per presentare Marcello Foist. C'è questa idea di Madonna dell'Arco come, come dire, icona violata e anche un po' vendicativa.
Questo è ciò da cui siamo partiti, perché è ciò che costituisce la faccenda di tutto. Per noi, per me, che abbiamo affrontato venendo da lontano, quindi non conoscendo, al di là della preziosa consulenza di Marina Oniora, che invece ben conosce quella realtà, che non conoscendo appunto un mondo che ci sembrava in qualche modo alieno, noi abbiamo trovato in questa Madonna una meravigliosa icona pop, qualcosa che allo stesso tempo ci poteva raccontare Napoli, ci poteva raccontare l'Italia, ci poteva raccontare una frazione di contemporaneo. A Napoli in realtà poi quello che noi abbiamo visto è che non succede nulla tranne i miracoli, e dei miracoli siamo andati alla ricerca e li abbiamo trovati a partire dal primo piccolo, comunque per me significativo miracolo, di definire un romanzo in 15 minuti. Io sono passato, chiamandole senza conoscerlo, da Marcello a Bologna, e in poco più di 10 minuti noi abbiamo definito quello che sarebbe stato poi il lavoro, il romanzo che Marcello ha scritto, per cui questo ci ha incoraggiati, perché oltre al romanzo stiamo producendo un film che gireremo questa primavera per una televisione francese che si chiama Arte, con una regista di Parigi, e poi l'idea di costruire altre prospettive di racconto, di narrazione di questa figura, ma al di là di questa figura, di quelli che sono gli elementi contemporanei che questa figura ci racconta. Ci siamo tenuti sufficientemente lontani da una prospettiva etnografica, proprio per raccontarne una sociale e culturale innanzitutto.
Foist, questo mi pare che sia il suo secondo libro di seguito, sto pensando anche all'altro piccolo libro che era stato pubblicato nell'Arcipelago Einaudi, che si chiamava L'importanza dei luoghi comuni, che in qualche modo nasce da un lavoro di commissione.
Sì. Il primo era nato da una commissione teatrale, poi si è sviluppato in un romanzo. Questo è invece una commissione affettiva, affettuosa, perché quando se un matto, un matto come Riccardo mi fa una proposta, fa un vicino, una proposta che riguarda, diciamo, un territorio così meravigliosamente noto, ma poi così invece profondamente sconosciuto come il napoletano, no? Tutti i territori, questo barbericino capisce che questi territori hanno in comune il fatto di subire un pregiudizio che è più grosso della loro storia, ecco, quindi tutto sommato che un aostano e un barbaricino abbiano fatto un progetto dedicato a Napoli è bello, io credo, è assolutamente straordinario.
No, è bello che poi appunto poi si creino anche delle connessioni, no? Riccardo Piaggio, mi pare che appunto lei mi diceva che Foist era stato lettore, ma non aveva quasi nulla a che fare con lui, non lo conosceva, quindi in qualche modo si...
Noi avevamo avevamo delle conoscenze in comune, ma non ci conoscevamo, e né Marcello conosceva questo progetto, che in pochi minuti strutturato in modo molto coerente e organico una collaborazione che poi è quella che ha dato vita al romanzo, devo dire con grande ed estrema generosità e fiducia da parte sua, e io credo che poi questo sia il passaggio anche per arrivare oltre, sempre nella prospettiva dell'indagine di questo fenomeno, insomma, di questo fenomeno che più genericamente non è il fenomeno della Madonna dell'Arco, ma il fenomeno legato a quelli che sono gli idoli in Italia oggi.
Beh, certo, appunto, c'era anche quell'esperimento piuttosto noto dei miti d'oggi, appunto, per tornare poi a chiudere il cerchio con la Francia, che è uno dei posti nei quali si sta sviluppando poi il progetto transdisciplinare di Riccardo Piaggio, che ha trovato appunto un suo compimento narrativo nel romanzo di Marcello Fois, che si intitola Ex Voto, l'ha pubblicato la casa editrice Minimum Fax. Molte grazie a Marcello Fois e a Riccardo Piaggio. Big Brown Honey di Joseph Martone and Traveling Souls, che sono Tom Maiezza, Ned Crowther, Charles Ferris, Valerio Midione, Stefano Costanzo, Andrea De Fazio, Marco Sica e Davide Viola, dall'album Glowing in the Dark. È una traccia che ci porta adesso nei nostri studi Rai di Ancona, che ringraziamo per il collegamento, dove ci stanno ascoltando Lino Musella e Paolo Mazzarelli. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio,
ciao.
Benvenuti a Zazà, bentornati a Zazà, Lino Musella e Paolo Mazzarelli della compagnia Musella Mazzarelli. E credo che accanto a loro, anche se immagino non, come si dice, microfonati, ci sono alcuni degli attori: Marco Foschi, Fabio Monti e Laura Graziosi, che con Paolo Mazzarelli, appunto Lino Musella, Astrid Casali e Giulia Salvarani compongono il cast dello spettacolo Strategie Fatali, che è stato scritto appunto e diretto da Lino Musella e Paolo Mazzarelli, che ha debuttato in prima assoluta nazionale lo scorso 25 novembre al Teatro Sperimentale di Ancona, che appunto dopo l'ultima replica di oggi di Ancona sarà in scena a Napoli, a Firenze, a Matera e a Potenza. Raccontateci qualcosa di questo testo, Lino Musella e Paolo Mazzarelli. Mi pare che ci sia una idea, una intenzione, io purtroppo appunto non l'ho ancora visto e correrò a vederlo appena sarete qui in città a Napoli, ma mi pare che ci sia un'idea legata a un racconto, a una rappresentazione del teatro scritto in questo caso con la T maiuscola, quindi diciamo il teatro inteso sia come ambiente fisico ma anche come luogo così metafisico.
Sì, sicuramente il teatro è il grande tema dello spettacolo, ci sono tre storie mescolate fra loro e tutte e tre le storie si svolgono in un teatro, quindi il teatro è ambiente fisico, però come dicevi tu è anche ambiente di ricerca metafisica, perché queste tre storie vanno a toccare da una parte alcuni temi del contemporaneo, che sono il porno, che sono il terrorismo, cose che hanno a che fare veramente con i nostri giorni, e dall'altra parte temi eterni dell'essere umano, il bene, il male. Lo spirito, la materia, questi argomenti. Quindi c'è un tentativo di usare il teatro come contenitore per toccare grandi temi e anche per parlare invece proprio di teatro.
Allora, mi pare che questo poi, leggevo dalla scheda che si tratta di tre storie che si intrecciano fra loro, appunto sette attori, 16 personaggi. Questo in che modo, Lino Musella, diciamo, impatta in qualche modo con la vostra modalità di lavoro, di scrittura, che appunto di solito ha previsto sempre due personaggi, eravate quasi sempre soltanto voi due in scena, e da qualche spettacolo in qua invece in qualche modo state allargando il raggio degli spettatori, degli autori previsti in scena?
Beh, come autori abbiamo sempre cercato modalità diverse. Il primo lavoro non aveva neanche un copione, il secondo lo aveva al 50%, il terzo aveva l'85% del testo il primo giorno di prove, e invece questo è stato scritto, il primo giorno di prove gli attori hanno avuto già il testo completo. Abbiamo sempre cercato dei riferimenti per partire, diciamo, gli embrioni delle nostre storie hanno sempre avuto dei modelli. In questo caso il modello, rispetto alla società, che invece era più classica, commedia, eduardiana, tra virgolette, invece in questo caso il modello è quello più alto, è quello shakespeariano, è quello della commedia shakespeariana, e il bosco in cui si perdono i nostri personaggi è il teatro invece proprio.
Allora, abbiamo pensato di far ascoltare due pezzi, due estratti dal vivo dello spettacolo. Mi pare che il primo preveda la presenza in voce di Marco Foschi e di Laura Graziosi.
E di Paolo Mazzarelli.
Allora, Lino, se ciò anche vuoi un po' così introdurre e contestualizzare.
Certo, le tre storie, diciamo, sono una è sostanzialmente un prologo e un epilogo. Le due storie centrali, cioè quelle, il corpo dello spettacolo, sono due storie ambientate sono tutte e tre ambientate in un teatro, però la prima è proprio una compagnia che prova l'Otello e ricalca, attraverso un meccanismo drammaturgico, in questo caso non sveliamo, ricalca l'Otello stesso, cioè cerchiamo di riscrivere in scena e di rievocare l'Otello, però in maniera contemporanea, insomma. La seconda storia invece è più di invenzione e ha un'ispirazione più baudrillardiana.
Adesso il primo pezzo che sentiamo è il momento in cui i due attori che interpretano Iago e Otello iniziano a parlare degli argomenti dello spettacolo.
Cosa penso io? Not to pick bad from bad, but by bad men.
Scusa?
Not to pick bad from bad, but by bad men. Questo penso.
Not to pick bad from bad, but by bad men. Bellissima, è una filastroca.
No, è Shakespeare, Otello, per la precisione.
Oddio, che figura.
Desdemona, atto quarto, scena terza. Not to pick bad from bad, but by bad men.
Che sarebbe?
Che sarebbe, detto in un solo verso, quello che io penso dell'Otello. Non trarre il male dal male, ma del male fai miele.
Del male fai miele.
Sì, questa era una mia ipotesi di traduzione quando 2 anni fa ho tradotto l'Otello, ma il senso letterale è non trarre il male dal male, ma del male fai una cura. Not to pick bad from bad, but by bad men.
Una cura?
Sì, Mend, una cura.
Una cura nel senso di...
Una cura nel senso di una cura, che io ho tradotto miele solamente per un fatto di musicalità, naturalmente, però il concetto è chiaro, no? Shakespeare prima ci mette di fronte la vera faccia del male, perché... è del male, quello con la M maiuscola che si parla qui. E poi ci dice, non trarre il male, ma del male fai miele. Non c'è altro da dire. Facciamolo, tiriamolo fuori questo miele che si annida dentro il male.
Meraviglioso. E come si fa a tirar fuori il miele dal male?
Forse cominciando col chiedersi che cos'è davvero il male, che cosa non è. Forse cominciando col riconoscerlo quando ce l'abbiamo davanti. Cominciando a capire dove sta e dove non sta.
E dove sta?
Il male sono io, Alberto. Ecco dove sta. Sono io.
E questo naturalmente poi è uno dei grandi, grandissimi temi filosofici, da dove viene il male, dove sta il male, che abbiamo ascoltato in un primo frammento estratto dallo spettacolo Strategie Fatali, scritto e diretto da Lino Muselli e Paolo Mazzarelli, in scena fino a stasera al Teatro Sperimentale di Ancona. Le voci che avete ascoltato dal vivo erano quelle di Marco Foschi, Laura Graziosi e appunto di Paolo Mazzarelli. Lino Muselli, stiamo per sentire già subito un secondo pezzo che credo sia, come dire, monologante e che prevede Fabio Monti al microfono.
Allora, il pezzo che ascoltiamo è l'unico pezzo nello spettacolo in cui citiamo per un pezzetto proprio le strategie fatali di Baudrillard.
Ovunque una perdita del segreto, della distanza, dell'illusione. Perché una cosa abbia senso, ci vuole una scena. E perché ci sia una scena, ci vuole un'illusione. Un minimo di illusione, di movimento immaginario, di sfida al reale. La sola sovranità possibile consiste nella padronanza delle apparenze. La sola complicità possibile è la condivisione di un'illusione, di un segreto. Illudere. Sempre illudere. Sventare le strategie banali con le strategie fatali.
Scene, illusioni, attacchi al reale, in effetti mai come di questi tempi il delitto perfetto pensato, raccontato da un filosofo che in effetti mi sembra si stia rivelando sempre più centrale, come Jean Baudrillard torna a fagiolo. Questo era un secondo estratto dallo spettacolo Strategie Fatali della compagnia Musella Mazzarelli, che è in scena fino a oggi pomeriggio al Teatro Sperimentale di Ancona. C'è una piccola tournée che appunto dopo Ancona toccherà Napoli dal 2 al 6 dicembre al Teatro Nuovo, poi andrà a Firenze il 9 gennaio, a Matera il 13 gennaio e poi sarà a Potenza il giorno dopo, il 14 gennaio, al Cineteatro Don Bosco. Lino Muselli e Paolo Mazzarelli, noi in questi tempi di tutto esaurito qui a Radio 3 abbiamo preferito lasciare più spazio alla rappresentazione teatrale che al discorso intorno al teatro, ma mi pare che sia anche uno dei temi centrali che innervano questo vostro spettacolo. Molte grazie per essere stati qui a Zazà, appuntamento oggi pomeriggio al Teatro Sperimentale di Ancona.
I've been away, but I know where I belong. There's
times we rode, all the hours we stole. I seen you glow like 40,000 suns. I caught you low, I've watched you hide and run. I get this round, you get another one. Plenty times.
Joseph Martone and the Traveling Souls, questa era 40,000 Suns dall'album Glowing in the Dark. Prima con Gabriel Zugtriegel e Francesco Erbani ragionavamo di tutela del patrimonio artistico e tutela dei beni culturali. Ebbene, dalla gestione appunto del patrimonio culturale ai tempi della crisi si potrebbe dire che ora passiamo invece al fare teatro in scenari di guerra. In questo caso non è una battaglia simbolica, non è una battaglia metaforica, così come diciamo il parlare figurato che usiamo quando parliamo delle molte crisi che attraversano i nostri tempi prevederebbe, ma è proprio una guerra reale. Agli scenari teatrali del mondo arabo, ai teatranti siriani, palestinesi, egiziani, iracheni, al senso anche del fare teatro in quelle comunità, è stato dedicato un festival in Germania, nella regione occidentale della Ruhr, un paio di anni fa, e da lì è nata anche una pubblicazione che raccoglie le testimonianze di quegli operatori e di quelle operatrici teatrali. Bene, noi ora vogliamo parlare di questa esperienza con l'ideatore e curatore di quel festival, che è teatrante e drammaturgo a sua volta, Rolf Hemke. Buon pomeriggio. In realtà credo che avendolo raggiunto a Tokyo, dove, se non ho contato male, è mezzanotte, dovremmo dargli della buonanotte. Va bene, benvenuto a Zaza Rolf Hemke. Questo volume di cui stavo dicendo qualche cosa qualche secondo fa, e anche il festival che appunto l'aveva preceduto, nasce dalla consapevolezza che tra tutte le forme di espressione artistica quella del teatro sia la più politica e anche quella capace di registrare quella che attraversa tutto quello che attraversa le società, i gruppi, le persone, e che anche in qualche modo cartografa quello che si agita appunto all'interno di comunità. Che disegno complessivo che viene fuori da questo lavoro appunto rispetto a comunità come quelle dei paesi arabi che raccontate, in cui il teatro di guerra, per usare un titolo di Mario Martone, è una realtà quotidiana?
Sì, quelli guerri dobbiamo dire, perché parliamo adesso, sicuramente se parliamo della guerra della Siria, ma la realtà dei paesi come il Libanon è stato già una guerra fra le 30 anni scorse, e per questo questo tema non è nuovo, e ci sono delle artisti come Issam Bouhalet del Libanon, per esempio, chi tratta sempre questo soggetto. Issam Bouhalet è stato un combattante delle squadre comunista in Libanon negli anni 90, e questi esperimenti o queste esperienze lui hanno veramente marcato la vita. Lui ha un prima e un dopo, e lui tratta sempre questo soggetto e ha trovato i suoi immagini molto personali e molto particolari, e i suoi spettacoli lui non fa molto teatro, lui fa tutte le due anni una produzione, qualcosa del genere. Lui è stato anche già presentato al Piccolo Teatro di Milano in 2006, credo, con il suo spettacolo March, che aveva come soggetto anche la guerra con in quel periodo la guerra, come il soggetto la guerra dell'Iraq, che era un soggetto continuato, ma dobbiamo dire che oggi comunque la realtà anche in Tunisia o anche in Egizio o in Marocco è diventato di meno la violenza, forse non sempre la guerra, ma anche la violenza.
Ecco Rolf, lei ha citato il Marocco, ha citato la Tunisia, ha citato l'Egitto, da osservatore appunto del teatro che si fa, che si compie in quei paesi, che cosa ne è stato appunto della produzione teatrale durante e anche dopo quelle che abbiamo imparato a chiamare primavere arabe?
Credo che dobbiamo dire che il teatro ha cambiato in due sensi. Il teatro prima era in Tunisia, per esempio, e anche in Egizio, era un teatro che è stato censurato. In Tunisia la situazione è profondamente cambiato. Fortunatamente oggi l'espressione artistica è più libera, di meno della vista dello Stato, non c'è più la censura e gli artisti era un periodo di transizione dopo la rivoluzione 2011, è stato una grande paura, anche perché c'erano anche degli attentati verso gli artisti, ho anche fatto l'esperienza che gli islamisti hanno interrotto le prove per una produzione che abbiamo coprodotto, e quando sono andato a Tunis in 2012 per vedere le prove, era veramente, arrivamo nascosti, arrivamo veramente, si sentiva veramente una minaccia. Oggi non c'è più. Io sono stato in ottobre e novembre due volte per il festival in Tunis è aperto. Il festival Green City è un festival di performance nella Medina, veramente spesso i progetti sono mostrati in area piena nella città, veramente. Allora,
quindi in realtà non c'è più necessità poi anche di nascondersi, appunto, come ci stava raccontando Rolf Emke, e questo è credo soltanto uno dei mille piccoli passi sulla strada, sulla via della normalizzazione nei paesi arabi, che sono tra l'altro molto vari, molto compositi, ma che sono stati raccontati appunto dal punto di vista della produzione dello scenario artistico e teatrale in questo volume bilingue tedesco e inglese che Rolf Emke ha curato, che si intitola appunto Theater in the Arab World, teatro nel mondo arabo. Rolf Emke, molte grazie.
mangiasse gli occhiali.
Qualche nota da Nettie Kim di Aishe Tutunju, una pianista e compositrice che ha fondato il gruppo Mosaic ed è nota per aver composto le musiche di diversi film turchi. Turchia, che da molto tempo, da qualche tempo in qua, è al centro dei discorsi di geopolitica e di anche strategia militare, purtroppo, che occupano i nostri racconti di giornali e di telegiornali. Noi, come sempre facciamo, ci proviamo a mettere un passo al lato rispetto a queste modalità, e così come vi abbiamo raccontato dei tentativi di fare teatro nei paesi arabi, adesso vediamo quali sono i tentativi di fare cultura appunto in un paese come la Turchia, nella nostra finestra sul Mediterraneo, che da qualche tempo in qua ci piace ascoltare. Da Lea Nocera, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Ricercatrice di lingua e letteratura turca all'Università di Napoli, insegna appunto turco qui in città, e Lea oggi ci ha portato il racconto di alcune giornate che appunto in Turchia dal 3 al 6 dicembre saranno dedicate al cinema muto.
Sì, ritorniamo in Turchia perché nei prossimi giorni ci saranno questo festival, un festival molto interessante che si chiama appunto le giornate del cinema muto, che si svolge a Istanbul dal 3 al 6 dicembre, ma contemporaneamente negli stessi giorni ci sarà anche un altro festival, quello che intitolato Hangin San Aklaru Festival, cioè il festival di quali diritti umani, con punto interrogativo. Sono due festival di cinema appunto che sono nati come esperienze indipendenti di alcune associazioni che si occupano appunto di cinema, e in qualche modo sono molto interessanti perché rappresentano anche un esempio di quella creatività culturale che attraversa la Turchia e che è anche un canale per affrontare dei temi critici dal punto di vista sociale e politico. E le giornate del cinema muto si svolgono in alcuni musei e nascono da una collaborazione con la Cineteca di Bologna, che appunto richiama in qualche modo il Festival del Cinema Ritrovato che organizzano a Bologna oramai da moltissimi anni. E invece questo festival che si svolge a Istanbul è diviso in diverse sezioni, una sezione appunto si chiama Muti a Colori, alcune sezioni speciali dedicate, per esempio una dedicata all'anniversario della Gaumont, che fa 120 anni, oppure a quello a due pionieri del cinema come Charlie Chaplin e Buster Keaton. Ma una delle sezioni più interessanti è quella che viene intitolata Immagini dall'Impero Ottomano, e perché sono appunto una sezione in cui saranno proiettati una serie di numerosi corti di immagini, di piccoli di brevi film girati all'interno dell'Impero Ottomano tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in particolare tra il 1896 e il 1915. È il risultato di un grosso progetto di ricerca d'archivio che è cominciato alcuni anni fa e che in maniera sperimentale appunto cerca di mostrare a un pubblico turco principalmente quelle che sono le immagini girate in diverse zone dell'Impero Ottomano, quindi l'Impero Ottomano inteso nel senso più ampio. Infatti ci sono poi descrizioni visive prese dai Balcani oppure nel Maghreb, nel Medio Oriente. Ed è molto interessante perché in Turchia negli ultimi anni, soprattutto con questo governo, c'è stata una riscoperta della storia ottomana, che prima invece era stata completamente negata, gettata nell'oblio, e questa riscoperta però da parte del governo e viene fatta anche in senso di egemonia politica e culturale. Invece, e all'interno di questo festival, in qualche modo ci si interroga appunto su quali usi si possono fare della storia ottomana a partire appunto da una documentazione visiva.
Ecco Lea, ci hai parlato di due festival, ce n'è un altro, mi sembra altrettanto interessante, che ha invece al suo centro il tema dei diritti umani.
Sì, il festival in Santa Clara Festival, quello che, appunto, di cui parlavo all'inizio, è un festival che nasce dal lavoro di un'organizzazione che si chiama Documentarist, che è molto attiva, che da anni appunto organizza anche un altro festival dedicato al documentario. Questo festival invece, che si svolge nelle giornate tra il 5 e il 9 dicembre e che tra l'altro girerà per la Turchia, non solo a Istanbul ma anche a Diyarbakir, Ankara e Çanakkale, è un festival che quest'anno è dedicato al tema dei rifugiati. Tant'è che la locandina ritrae appunto un giubbotto di salvataggio, di quelli appunto che si vendono oramai usualmente anche nei mercatini di Istanbul per i rifugiati che provano a sbarcare via dalla Turchia, e che è un festival che però affronta anche altre questioni come i diritti delle donne, c'è una sezione dedicata alle storie di rivolta e un'altra dedicata invece all'ambiente e all'ecologia, dove tra l'altro appunto sono previste proiezioni in collaborazione con l'altro festival, quello delle giornate del cinema muto, e dove sono state previste delle proiezioni di alcune immagini di città d'acqua appunto, che includono Amsterdam, Venezia e anche appunto la stessa Istanbul. Quindi diciamo così, sono entrambi dei festival che partono da delle creazioni dei documentari e in qualche modo del cinema muto, quindi anche delle produzioni artistiche di altri tempi, però per affrontare dei temi di attualità, dei temi che sono molto sensibili dal punto di vista sociale, anche all'interno di un contesto politico che in questo periodo è diventato piuttosto duro.
Va bene, allora molte grazie a Lea Nocera per questo nuovo racconto delle cose che si muovono lungo le sponde del Mediterraneo, con il quale ci avviamo al momento dei saluti di questo pomeriggio, saluti che vi arrivano dal conduttore Piero Sorrentino, dai curatori Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, dalla redazione con Rosalba Ruggeri, Massimiliano Virgilio, Flora Cassella, Marcello Anselmo in regia accanto a Ciro Lutricuso in console tecnica, che sta per lasciare la linea alle notizie del giornale radio. Domenica prossima Zazà non sarà in onda per lasciare spazio alla diretta di Fahrenheit dal Palazzo dei Congressi dell'Euro di Roma per Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria che quest'anno è arrivata alla sua 14ª edizione. Dunque grazie per l'ascolto e a risentirci con Zazà da Bari domenica 13 dicembre. Ciao.
Quanta folla per la via, con Zazà compagna mia me ne andavo a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il farsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente mi sa tutta che la gente sa fumare la Zazà. Dove sta Zazà? Oh Madonna mia, come fa Zazà senza Isaia? Fare Zazà che t'ho perduta, ahimè. Chi ha trovato Zazà la riportasse a me. Chiamala a trovare, su facciamo presto. Chiamala a incontrare con la banda in testa. Zazà, 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 tutto quando è magrita. Zazà, Zazà, Isaia sta qua, Isaia sta qua, Isaia sta qua. Zazà, 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 Zazà. Za za za, che tempo fa per trovare, io senza te non posso stare. Za 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 za. Era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione, chi si può dimenticare? C'era la banda di Pignataro, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano in capa. Come allora quel via vai non cessò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia, come fa Zazà senza Isaia? Pare Zazà che t'ho perduta, ahimè. Chi ha trovato Zazà la riportasse a me. Chiamala a trovare, su facciamo presto. Chiamala a incontrare con la banda in testa. Zazà, 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 tutto quanto è magri. Zazà, 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 Isaia sta qua, Isaia sta qua, Isaia sta qua. Zazà, 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 Zazà. Da 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 da
avanti voi!